Radio City Genève.
Mezz'ora Italia.
La voce degli italiani a Ginevra.
Tutte le domeniche alle ore 11.
Sulle frequenze di Radio City Genève.
Cari ascoltatori di Cultura Italia, buongiorno, sono Andrea, è domenica 12 dicembre, siamo di nuovo insieme sulle frequenze di Radio Cité Genève per un'altra puntata di Mezz'ora Italia. Dunque, abbiamo iniziato oggi con un brano tratto dal film Passione del 2010, un film realizzato da John Turturro e che sarà proiettato eccezionalmente il 19 di dicembre al Cinema Bio di Carouge. Non è uno dei film che rientra nella programmazione normale di Cultura Italia, ma siamo contenti comunque di segnalarvelo perché la nostra missione, come sapete, è quella di portare, di diffondere la cultura in lingua italiana nel cantone di Ginevra. Quindi siamo contenti di parlarvi di questo film, che è la storia musicale della città di Napoli, raccontata dagli occhi di un americano, ma non solo, ma il film appunto si chiama Passione, e proprio la passione, il desiderio e le sensualità saranno il tema centrale della puntata odierna. Infatti vi vogliamo presentare un romanzo scritto da un'autrice ticinese che però risiede da molti anni nel cantone di Ginevra, che si intitola Il diavolo a rovescio. E il tema centrale di questo romanzo è proprio una contrapposizione fra il dovere e il destino e la passione che divora tutto e cambia la storia degli uomini. E di questo andiamo a parlare con l'autrice Sabrina Caregnato.
Radio City Genève.
Mezz'ora Italia.
Ecco, come abbiamo sentito dai titoli, l'ospite di oggi è Sabrina Caregnato, che ci presenta il suo titolo d'esordio, che è Il diavolo a rovescio. Buongiorno Sabrina, come stai?
Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno agli spettatori e a quelli che ascoltano il programma. Sto bene, grazie. E tu?
Io tutto bene, grazie. È un piacere e un onore averti fra di noi oggi, soprattutto per parlare di questo libro che è veramente interessante. Lo abbiamo divorato. Il diavolo a rovescio. Allora, è un romanzo storico. Ci vuoi un attimo raccontare la sinossi della storia di questo romanzo?
Sì, certo, cercherò di essere non troppo specifica per non spoilerare,
così che certo,
qualcuno fosse interessato a leggerlo. Comunque siamo nel tardo Rinascimento, in Abruzzo, che fa parte del Regno di Napoli, quindi un'epoca in cui ancora l'Italia è divisa in vari regni, varie casate, eccetera. Una casata nobile di origine normanna ha vari figli, tra cui due figli maschi, Carlo, che è il primogenito, mm-hmm, cresciuto per riprendere le redini della casata, e Fabrizio, che invece è il secondogenito, che è destinato alla carriera ecclesiastica. Sono due personalità ovviamente molto diverse, in un certo senso anche rivali, e una morte in famiglia improvvisamente scombina i piani dinastici e soprattutto mette in moto gli ingranaggi della ruota del fato, che comunque questo concetto di destino è molto presente nel libro, era anche molto presente nella mentalità rinascimentale. Mm-hmm. Il primogenito per amore commette un reato e di conseguenza Fabrizio è costretto a partire per Venezia per accompagnare la figlia cadetta che si deve sposare. Siamo in un mondo dove tutto ruota attorno al potere, al desiderio, alla tentazione. In un certo senso tutti i personaggi, anche se in diversi modi sono vittime di questi desideri. È un romanzo che spazia dall'avventura, quindi ci sono agguati, scazzottate, feriti, viaggi,
sì,
ma anche
visto.
Feste, passioni e storie d'amore.
Sì.
Scusa.
Sì, no, dicevo, la cosa che mi ha interessato e mi ha incuriosito è il titolo, Il diavolo al rovescio. È uno spoiler se ci dici perché si intitola così o si può dire?
No, no, assolutamente si può dire. Allora, il titolo ovviamente di un romanzo di per sé è già una chiave interpretativa e questo vale per qualsiasi romanzo, non soltanto per un romanzo storico. Per questo deve attirare, ma anche confondere le idee e non irregimentarle. Il diavolo rovescio è il titolo che io avevo pensato per questo romanzo ed era piaciuto moltissimo all'editore che quindi me l'ha lasciato. È un termine che deriva dal gioco dei tarocchi, più precisamente il diavolo è uno degli arcani maggiori nei mazzi dei tarocchi. Mm-hmm. Adesso tu ovviamente ti chiederai ma cosa c'entrano i tarocchi con il Rinascimento? C'entrano perché i tarocchi sono un gioco di carte che è nato in Italia a fine 300. Poi aveva delle origini arabe, era un mazzo che consisteva in 52 carte inizialmente ed era un gioco a prese, semplicissimo. In Italia, quando arrivò il gioco, per vivacizzare la partita, si furono introdotte le briscole, cioè delle carte che avevano il potere di prendere al di là del seme giocato.
Certo, la briscola
erano delle
più
carte
forte.
Speciali che chiamavano trionfi. E questo gioco qui iniziò ad avere molto successo soprattutto nelle corti rinascimentali italiane. Infatti ci sono dei mazzi di carte che sono arrivati fino ai giorni nostri. Penso che tutti probabilmente hanno visto il mazzo di tarocchi dei Visconti Modrone, che risale al 1440. Mm-hmm. Che è veramente un'opera d'arte con dei particolari fatti con la foglia d'oro, eccetera, bellissima. Quindi i tarocchi nel gioco delle carte e nel gioco di divinazione, se escono dritti hanno un significato, se escono a rovescio ne hanno un altro. La carta del diavolo, per esempio, simboleggia la volontà, la tentazione, la passione, il desiderio. Ed è di solito una carta negativa. Quando esce al rovescio, però, diventa una carta positiva e simboleggia anche la liberazione da un pericolo.
Infatti,
il diavolo al rovescio, nel romanzo, ci sono due aspetti legati al gioco. L'aspetto ludico e di intrattenimento, perché comunque un romanzo di intrattenimento, e il significato degli arcani, perché il diavolo è uno degli arcani menzionati, ma ce ne sono anche altri.
Sì, infatti una delle cose che mi veniva da pensare, no, il diavolo, la tentazione, il desiderio, la passione. Infatti abbiamo capito che il tema portante del libro è proprio questo contrasto fra l'obbligo e il dovere verso la famiglia, verso il casato, verso il matrimonio, che si contrappone alla passione e al desiderio. Questo è un tema che tu avevi in mente dall'inizio oppure nello sviluppare l'idea te lo sei trovato per la strada e lo hai afferrato e hai cominciato a sviluppare così il libro?
No, era un tema che avevo già in mente dall'inizio, che è un tema trovo del tutto moderno. Io forse più di obbligo parlerei di ruolo sociale, inteso come comportamento che un individuo assume all'interno di un gruppo o di un sistema sociale. Mm-hmm. In poche parole, ciò che gli altri tendono da noi in termini di condotta rispetto a delle regole esplicite o implicite sociali. Spesso il fatto di essere in un ruolo sociale, adesso ovviamente le nostre società occidentali sono molto più libere delle società di un tempo o di altri tipi di società, altre culture, comunque il fatto di essere in un ruolo o di dover assumere un ruolo sociale spesso è vissuto anche come una forma di costrizione e che crea una tensione perché non necessariamente corrisponde a ciò che vogliamo veramente e quindi può essere una fonte di insoddisfazione e può generare un sentimento di mancanza, un desiderio, cioè l'aspirazione verso ciò di cui si ha veramente bisogno. È un tema molto, molto moderno ed è un tema che a mio parere insito nell'uomo. L'uomo è un animale ambivalente, cioè è sociale perché ha bisogno di vivere in un gruppo, però nel contempo ha anche bisogno di individualismo, di libertà, di potersi autodeterminare. E quindi quando ci sono delle tensioni così forti, in un romanzo possono scaturire delle trame molto fitte, piene di suspense, di colpi di scena, eccetera. E io sono una scrittrice e anche una lettrice che ama i romanzi romanteschi, per capirci, cioè che hanno una trama forte.
Sì, infatti lo si deduce dal modo in cui è sviluppato il testo, perché è pieno di movimento, di colpi di scena, di azione, di amore, di sesso anche, cioè in maniera molto elegante, però le pagine sensuali sono abbastanza piuttosto abbondanti del libro, devo dire, interessante. Ma a questo punto perché hai deciso di ambientare, di trovare un'ambientazione storica? Cosa ti interessava più nell'ambientazione storica rispetto di un romanzo ambientato ai giorni nostri?
Allora senti, a me piace moltissimo il romanzo storico come genere, perché permette un po' di estraniarsi completamente, di imparare delle cose nuove, e io sono una persona molto curiosa. Per scrivere un romanzo storico ci vuole tantissima disciplina, passione per la ricerca, la capacità di mettere tutto in dubbio, di sistematicamente di dirsi ma come facevano, come si spostavano, a che velocità, non so, viaggiava un cavallo, eccetera. Quindi corrisponde molto al mio carattere. Poi, per quanto riguarda il senso, perché scrivere un romanzo storico oggigiorno? Per me il romanzo storico è un modo per non dimenticare il passato e tramandare la memoria, cioè salvarla dalla dimenticanza, capire quali sono le nostre origini, da dove veniamo, e capire da dove veniamo aiuta a capire il presente in cui viviamo. Oltretutto a me piacciono molto anche i valori forti, forse sono un po' anche old fashion per capirci, e effettivamente dei valori tipo, non lo so, l'importanza della parola data aveva un peso specifico notevole nel, per esempio nel Rinascimento o nel passato, cosa che oggigiorno forse non ha più, o comunque non ha più lo stesso valore. E quindi una storia come quella che ho scritto, che è la trama del Cavallo del Rovescio, non avrebbe avuto senso oggigiorno, motivo per il quale, ecco, l'ho ambientata nel Rinascimento.
Ok, a questo punto facciamo una piccola pausa e Sabrina ha voluto scegliere due brani per noi oggi. Uno, ci colleghiamo un po' al tema del recuperare le emozioni del passato, ed è un brano di Massimo Ranieri degli anni 80 che si intitola
Perdere l'amore.
Ce l'andiamo ad ascoltare.
Radio City Geneva.
Mezz'ora Italia.
E adesso andate via. Voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare ti avrò vicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente. E vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino se non ti ho vicino.
Ecco, abbiamo appena ascoltato Massimo Ranieri e Perdere l'amore, e torniamo al tema che avevamo accennato con Sabrina, ovvero il romanzo storico, che è un romanzo piuttosto complicato da sviluppare perché ha dietro un lavoro di ricerca non indifferente per ricostruire in maniera esatta le ambientazioni e la lingua. Ci vuoi raccontare il tuo processo di costruzione, di creazione di questi ambienti e della lingua che è usato nel libro?
Sì, assolutamente. Direi che il romanzo storico è veramente un genere, tra virgolette, da secchioni, che richiede tantissima ricerca, anche perché qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto, lo scrittore, l'autore deve verificare, deve controllare se effettivamente l'oggetto esisteva, si usava così, in che ceto sociale veniva usato, eccetera. E spesso la storia, la grande storia, diciamo, i libri di storia non danno questo genere di dettagli. Difatti già Manzoni ne aveva parlato a suo tempo, dicendo che la storiografia descrive soprattutto le gesta dei grandi personaggi, le battaglie, gli eventi degni di nota, però vengono tralasciati i dettagli, le minuzie, certo, della vita, diciamo, quotidiana, come vivono le persone, come agivano, perché. E quindi devi veramente procedere per, diciamo, io quando lavoro ho una trama in mente, anche se non è precisa, eccetera, so più o meno da dove parto, dove arrivo, chi sono i personaggi, come in che modo interagiscono fra loro, però poi vado un po' anch'io a braccio, per capirci. Il lavoro di documentazione perciò è praticamente infinito, e spesso le difficoltà stanno nel trovare le informazioni giuste e pertinenti, perché magari, non lo so, il mio romanzo per esempio è ambientato nel 1572, faccio delle ricerche su come si vestivano gli uomini, che ne so, a Venezia, trovo magari molta iconografia sul 1600 o magari sul 1550, e quindi poi lì devi avere anche un certo spirito di immaginazione per dirti ok, è verosimile, è realista, funzionava veramente così, eccetera. Io lavoro moltissimo anche per immagini, quindi mi baso molto anche sui dipinti d'epoca, le miniature, le incisioni. Per quanto riguarda la geografia, per esempio, lavoravo su delle mappe storiche e su delle mappe moderne per trovare la corrispondenza. Per la parte che riguarda Venezia, per esempio, lavoravo su tre mappe della città, una del 1500 che è di Jacopo De Barbari, che è una mappa bellissima, veramente stupenda, consiglio a tutti di andare almeno una volta a vederla, si trova a Venezia, sono sei pannelli giganteschi. Poi la paragonavo alla mappa di Paolo Forlani, che è del 1566, quindi si avvicina al mio periodo, e poi cercavo le corrispondenze con una piantina della città del 2010, per capirci. Tant'è che mi ricordo che mettevo tutte queste bandierine per controllare se gli spostamenti funzionavano, e mio marito che mi guardava dicendo ma mia moglie è impazzita, non lo so che gioco sta facendo. Però è importante per rendere diciamo il romanzo realista, per rendere anche i dialoghi realisti.
Sì, la lingua, lingua è importante, si vede proprio l'utilizzo di una lingua molto calata nell'epoca. Cosa hai fatto per renderla così realistica? Dove ti sei documentata?
Allora, mi sono basata moltissimo ovviamente sugli scambi epistolari, resoconti di ambasciatori, anche i libri contabili a volte per avere un'idea del valore delle cose, poi ovviamente gli scrittori d'epoca, come scrivevano, che cosa descrivevano e come parlavano. Ovviamente poi bisogna stare attenti perché non lo so, un Lorenzo Magnifico che scrive, che ne so, i canti carnascialeschi, ovviamente ha un certo livello culturale che magari, che ne so, uno Sgherro indubbiamente non ha. Quindi bisogna stare anche molto, certo, molto attenti
contestualizzare
al registro,
il dialogo
che viene usato, che sia nei dialoghi, perché ovviamente una persona che è vissuta nel tardo Rinascimento non può parlare come una persona del giorno d'oggi, quindi quello, e poi anche nella voce narrante, anche perché io non volevo creare una distanza troppo grande tra i dialoghi che sono veramente, tra virgolette, rinascimentali, in quanto ho cercato veramente di usare espressioni che venivano usate all'epoca, facendo estremamente attenzione anche ai vocaboli che venivano usati, e poi la voce narrante, perché non volevo creare uno stacco troppo, troppo grande, quindi sostanzialmente ho sempre cercato i vocaboli e i registri che si avvicinavano più a un tempo antico. Ma perché tutto questo sforzo enorme? Per dare veramente un sentimento, una sensazione di realismo, per far immergere il lettore in un tempo passato. Lui inizia a leggere le prime pagine del romanzo e già lì si dice sì, non ci troviamo qui adesso, siamo in un altrove, in un altro tempo.
Infatti la cosa che pensavo, l'hai scritto avendo in mente qualcuno a cui farlo leggere, l'hai scritto per te essenzialmente, poi lo hai pubblicato, avevi una finalità nel realizzare questo libro?
Allora, una finalità, a parte la finalità di raccontare una storia, no, io penso che è il lettore che deve scoprire la lettura e che interpreta, non sta l'autore interpretare. Ricordo che Umberto Eco, che tra l'altro ha scritto dei romanzi storici fantastici, tra cui Il nome della rosa, che tra l'altro è il romanzo che ha rilanciato il genere storico che era ormai passato di moda, comunque lui diceva che il romanzo è una macchina per generare interpretazioni, perciò il ruolo dell'autore non è di interpretare ma di raccontare, e effettivamente il ruolo principale era di raccontare una storia, una bella storia che piacesse a me e che quindi potesse anche attirare a un altro lettore, e di intrattenerlo, cioè divertirlo, nel senso di distogliere la mente dai problemi quotidiani. Questa direi è la lettura, diciamo, al primo livello. Ovviamente ci sono altri livelli di lettura, perché quando si legge un romanzo storico o comunque quando si legge in generale è anche per imparare qualcosa, capire qualcosa di più circa il mondo, l'essere umano, eccetera. Quindi questo era un po' lo scopo che avevo dietro. In quanto a lettore ideale o chi era il mio pubblico, io ovviamente, essendo una persona che predilige romanzi di trama e di invenzione, ho pensato al lettore che apprezza i romanzi romanzeschi, per capirci, cioè romanzi che hanno un ritmo narrativo incalzante, dove ci sono molteplici storie che si intrecciano, dove ci sono avventure, eccetera. E quindi è un po' questo il genere di lettore al quale pensavo.
Una domanda che io spesso faccio ai nostri autori di qui, quando vengono ospiti di Cultura Italia, che mi interessa in maniera particolare. Qual è il tuo processo di scrittura? Mi spiego, ci sono alcuni autori che si sono chiusi in mansarda per 3 mesi, non sono usciti e uscivano una volta al giorno per prendere aria e poi ricominciarono a scrivere, avevano un ritmo molto preciso dalle 8 alle 5. Altri erano più anarchici, correvano nel bosco con le cuffie, si recitavano la storia in testa e poi tornavano a scriverla. Qual è il tuo processo di creazione letteraria?
Allora, io ovviamente faccio altro come mestiere e quindi il processo di creazione letteraria si deve inserire, diciamo, negli altri obblighi e impegni lavorativi che ho. Detto ciò, è ovviamente impensabile, almeno per me, tipo scrivere una pagina oggi, tra 6 mesi un'altra pagina e tra 10 mesi la terza pagina, perché ovviamente mi dimentico quello che avevo scritto. Cioè l'ideale sarebbe veramente imporsi un ritmo lavorativo stacanovista, in cui una persona si dice: qualsiasi cosa succede, io tutti i giorni scrivo 2 ore o faccio delle ricerche, perché il romanzo storico è questo, si scrive una pagina, poi magari viene un dubbio, oddio, lo sgabello com'era fatto, dove posso andare a cercare, vai a trovare un libro sui mobili d'epoca. Una volta che hai trovato il libro sui mobili d'epoca, come lo chiamavano all'epoca lo sgabello? Si chiamava sgabello, si chiamava qualcos'altro?
La cadrega.
E quindi è un po' questo stop and go sistematico, ma ci vuole veramente una coerenza, anche perché su un romanzo che fa 300 pagine, ovviamente poi ti dimentichi quello che succede. Io di fatti nella mia metodologia lavorativa ho delle schede su ogni personaggio precisissime. Cioè, paradossalmente, sono una scrittrice che ama i romanzi di trama, io però quando scrivo ho un'idea generale, però la mia trama non è fissa. Quindi mi lascio anche dei margini di manovra, o magari sono i protagonisti stessi che partono per una tangente e io li seguo. Ma invece le schede dei protagonisti, quelle sono precisissime, perché ovviamente devo sapere esattamente chi sono, cosa sono, quando sono nati, che gusti hanno, come si vestono, se sono biondi, mori, con gli occhi azzurri, non azzurri, eccetera, per mantenere la coerenza narrativa.
Senti, facciamo adesso un'altra piccola pausa. A un certo punto tu hai parlato di ritmo narrativo del tuo romanzo, ed effettivamente la canzone che hai scelto è una canzone che ha un ritmo particolare. Hai scelto Punto di Jovanotti e Sergio Mendes. Perché ce la vuoi far sentire?
Allora, intanto perché è una canzone molto, molto gradevole da ascoltare, perché è una canzone che comunque parla anche della volontà di cambiare le cose. Lui dice sempre vorrei, 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 ed è un po' diciamo il fil rouge anche della storia del Diavolo a Rovescio, è un po' anche il concetto dell'occasione persa, che una persona si rende conto che avrebbe dovuto ma non l'ha fatto e vorrebbe rifare qualcosa, e poi una bella canzone, a me Jovanotti piace.
Bellissimo, allora ci sentiamo Punto di Jovanotti e Sergio Mendes.
Radio City Geneva,
Mezz'ora Italia.
Poterti dire quello che non so, vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Benedetta la luce, così ti posso guardare, coprirla con la camicia quando facciamo l'amore. Benedetta autostrada, specialmente di notte, che quando guido solo ascolto musica e ti penso e ti penso e prima o poi arrivo. E se stai ancora dormendo mi piace anche di più, che ti sveglio, ti bacio e poi ti riaddormenti, non subito però, solo dopo un po'. Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so, vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Benedetto ritardo che ci ha fatto incontrare, il giorno in cui avrei dovuto essere puntuale. Loro aspettano ancora ma io ho cambiato programma, da quando nella vita ci sei tu. E ti scappo e ti inseguo e poi ci raggiungiamo, è un tango inesorabile la nostra melodia. Poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so, vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Benedetta la rosa, specialmente le spine, che fanno in modo di tenerla in mano con attenzione, perché le cose più belle stanno in equilibrio, così come la storia di noi due, che profuma e che punge, che non ci dà tregua, a meno che non lo vogliamo noi. Che ti scappo e ti inseguo e poi ci raggiungiamo, è un tango inesorabile la nostra melodia. Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so, vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo.
Abbiamo sentito questo brano di Jovanotti e Sergio Mendez che ci riporta delle atmosfere sudamericane molto sensuali. La sensualità e l'erotismo sono una delle cifre narrative di questo libro. Come mai hai scelto di insistere su questo aspetto che è un po' particolare della letteratura?
Allora, ovviamente un romanzo che parla di desiderio e di passioni doveva anche, diciamo, approcciarsi all'amor profano, per usare un eufemismo. Mm-hmm. Bisogna immaginarsi che anche questi temi erano molto cari al Rinascimento, sia da un punto di vista di arte figurative, perché siamo nel periodo in cui ci sono i ritrovamenti archeologici, quindi saltano fuori questi bellissimi affreschi dell'antichità, bassorilievi, eccetera, che riportavano in auge un certo erotismo pagano che si diffonde mano a mano nella Roma papale e poi via in tutta Europa. Quindi è un periodo in cui si riscopre anche la dimensione erotica della scultura antica, della mitologia classica. E anche da un punto di vista letterario c'è un'evoluzione simile. Si riscoprono autori come l'Ovidio delle Metamorfosi. E quindi ci sono degli autori, diciamo, serissimi, non so, come Giovanni della Casa, per esempio, che da un lato editano classici, traducono, commentano, non lo so, Aristotele, Platone, eccetera. Dall'altro però non disdegnano fare composizioni burlesche a fondo erotico, dove tutto è sottinteso e usano molto delle figure retoriche, come per esempio l'eufemismo. Nelle arti figurative si assiste esattamente alla stessa cosa. Io vorrei citare per esempio due autori, anche se sono dell'inizio del Rinascimento, che sono Raffaello e Giulio Romano. Che indubbiamente Raffaello le persone lo conoscono anche per i ritratti, per dei dipinti tesserissimi, che però comunque anche lui faceva, diciamo, non disegnava questo tipo di immagini. Per quanto riguarda Giulio Romano, ovviamente basti pensare al Palazzo Te a Mantova, dove ci sono delle figure bellissime, ma anche molto molto esplicite. Oppure, per tornare a Roma, basta pensare alla Villa Farnesina, che era stata diciamo seguita a tutti i lavori da Raffaello e che ha degli affreschi che espongono la sensualità in un modo molto, molto evidente. Io non so se tu sei mai andato a Villa Farnesina, ma per esempio se ti ricordi la loggia di Psiche, dove si vedono tutte queste vele, questi pannelli, eccetera, con tutti questi ortaggi, erano dei riferimenti, cioè delle metafore, certo, molto lascive. E questo tipo di immagini erano note non solo a un pubblico colto, ma anche alle persone letterate. Certo, quindi era evidente il messaggio che volevano lanciare. E addirittura il Vasari, perché c'è una scena molto, molto buffa in cui c'è un dettaglio, diciamo, di una zucca che ha una forma molto allusiva, eccetera. E il Vasari stesso lo scrive, quindi non è che ce lo siamo immaginati noi moderni rivedendo queste immagini. È il Vasari che dice: sopra la figura di un mercurio che vola ha finto per Priapo una zucca. Quindi sta parlando di Giovanni da Udine, che aveva fatto queste immagini. E poi continua: che ha per testicoli due petroniani, eccetera, eccetera. E oltretutto, la cosa anche buffa e divertente, che fa vedere anche la voglia di divertirsi che avevano queste persone del Rinascimento, c'è il mercurio di Giulio Romano, che con la manina indica proprio la famosa zucca e quindi la rende del tutto evidente e visibile.
Senti Sabrina, passeremo ora a parlare con te, perché da uno spunto di un libro stanno uscendo una quantità di argomenti che meritano altre tre puntate, direi. Però in questo momento fermiamoci un attimo qui e vorremmo raccontare ai nostri ascoltatori dove è possibile trovare il tuo libro. Io so che a Ginevra lo possiamo trovare alla libreria Le Parnasse, altrimenti
ce l'ha anche il Segnalibro a Lugano, che lo spedisce a casa comodamente, e poi ovviamente su tutti gli store online o in Italia. Comunque qui in Svizzera si direi Le Parnasse e il Segnalibro principalmente.
Ok, il libro si intitola Il Diavolo al Rovescio, tu sei Sabrina Carignato, pubblicato da Libromania, costa 15 euro. Le Parnasse o il Segnalibro a Lugano o su IBS. Sabrina, grazie per la disponibilità, per la montagna di informazioni interessanti che hanno ancora una volta ravvivato la domenica dei nostri ascoltatori appassionati della lingua italiana e della cultura italiana. Penso che un ospite migliore di te non potevamo trovarlo per questo. Grazie ancora, grazie. A sentirci a presto.
Grazie mille. E buona domenica a tutti.
Radio City Genève.
Mezz'ora Italia.
La voce degli italiani a Ginevra.
Tutte le domeniche alle ore 11.
Sulle frequenze di Radio City Genève.